Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Beh, però il microfono funziona. Cosa devo fare? Devo improvvisare? Sulle mani o mi mandate a cagare? Rudy, ti vedo un po' preoccupato. Qui l'impianto, cazzo, sembra saltato. Io non so che cosa accade, ma in questo momento si vergogna anche mia madre. Di me, che figura di merda, almeno il tipo mi ha passato una canna d'erba. Almeno ho fatto un tiro e cazzo mi hai lasciato senza respiro. Ma qui la tua canna ha fottuto l'impianto e qui Fabri Fibra inizia l'impianto. Il pianto, canto, stile improvviso, sono Fabri Fibra, saluto acciso. Oh, che cazzo facciamo? Andiamo a casa.
È ora di riprendere il cammino. Dopo aver indagato, diciamo, quello che c'è stato nelle fondamenta di quella che poi è stata, quella che è diventata la prima rivoluzione commerciale dell'hip hop in Italia, che ha fatto arricchire non proprio, diciamo, i rapper, gli ha dato da mangiare, diciamo, però ha fatto arricchire altre persone. Una di queste persone, ora non ricordo se magari era, si stava parlando del direttore generale della Universal o comunque uno che si occupava di quel settore lì, e si domanda: ma possibile che in Italia il rap proprio non ci investiamo niente? Lo sto facendo in soldoni. E allora dice: chi è il referente, diciamo, del rap in Italia? Ovviamente era Paola Zucar, che dopo AL aveva provato, cioè era entrata di merito a collaborare con delle major, non magari in pianta stabile, però insomma del tipo: se succede qualcosa batti un colpo, ormai il mercato era morto. E allora dice: chi c'è in Italia? Chiede: in Italia chi c'era? C'era Fabri Fibra, che aveva appena fatto uscire Mister Simpatia. Mister Simpatia viene come il disco dopo Turbe Giovanili. Turbe Giovanili 2002. Il disco non pompa abbastanza per la major, proprio un problema di suono. Comunque erano basi vecchie, fatte da Neffa, e quindi erano dedicate a un rap più vecchio, diciamo. Lì eravamo nel 2002, queste basi saranno state prodotte tra il 95 e il 98. Quindi ora vado a ipotesi, quindi comunque anche i sistemi audio cambiano, per quanto ti puoi sforzare, ai tempi se non facevi un investimento non potevi avere un prodotto che la major ti diceva: ok, te lo passo nelle radio. Oltre al fatto che c'era questa crisi nel mercato generale, il disco comunque ha un buon successo. Se andiamo a vedere, inizia a essere pubblicato, recensito nelle testate importanti, gira abbastanza forte tra l'underground. Comunque il primo rap che parla di quotidianità, cioè è roba forte. Quando fai live qualcuno ci viene, insomma. Non hai ancora capito come ci si guadagna da sta storia, però ci sei dentro. E una cosa che Fibra ha notato durante i live era che la gente magari era lì la testa mobile, appunto, teste mobili click, perché quando partiva questo rap la gente muoveva le teste, no? A tempo. E anziché fare la testa mobile, quando al ritornello della canzone, quella che fa "mi stai sul cazzo", ecco, partiva la traccia, al ritornello la gente faceva "mi stai sul cazzo", e Fibra ha pensato: ah, questa la cantate? Questa roba funziona, questa roba volete? E allora Fibra che fa? Parte e va a lavorare a Londra. Quindi si nutre del veleno che solo un artista che viene bloccato in una fabbrica, in un sistema come quello londinese, che lavora, 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 lavora e basta, testa bassa, fabbrica intesa come stato di pensiero, quindi avvelenato da quella roba, dice: allora ti faccio un disco da "mi stai sul cazzo", e si anche vergognava a fare questo. Infatti quando la gente magari gli bussava la porta perché stava registrando, dicevano: ma che stai a fare? Dicevano: roba di radio. Si vergognava che le persone potessero pensare che lui aveva il sogno di fare l'artista. Tanto era grande la delusione di un ragazzo che partiva, andava da Senigallia fino a Bologna, andava a casa di Neffa, che è come per un giovane ragazzo che gioca a basket andare a casa di Belinelli, ok? Per intenderci. Stavo per dire Michael Jordan, ma diciamo che si può fare poi l'esempio con gli artisti internazionali, però come quello che ce l'ha fatta, come quello che ti ha fatto sognare, quello che ti ha fatto innamorare, e tu andavi nello studio di Neffa a sentire queste basi che voleva darti, vedevi il disco d'oro nello studio e per te era il sogno, per te inteso Fabri Fibra ovviamente, quindi la delusione di un ragazzo che stava soffrendo dentro e che ha capito però che aveva un'altra chance. Nasce Mister Simpatia sulle produzioni di Nesli, tutte di Nesli tranne Nats, che invece è una produzione di Bassi Maestro, di un disco di Bassi Maestro, quindi è praticamente una base riciclata, altra cosa che andrebbe a violare i sacri valori dell'hip hop di cui parlava Caos, però questa è un'altra storia, perché comunque facevano parte della stessa crew e si poteva fare, che non proprio parte della stessa crew, ma quella era Vibra Records, questa etichetta che era riuscita a creare un po' di movimento, c'era la Saifam dietro e Fibra fa Mister Simpatia su strumentali di Nesli, appunto. Fratello, cioè pensate, Nesli che poi canterà nel 2015 "Se ti dico che andrà tutto bene, se ti dico non ti preoccupare". Lo stesso Nesli che poi si è reinventato anni dopo la delusione anche lui della firma Immeasure, perché tutti hanno iniziato a firmare, adesso ci arriviamo. Si è reinventato facendo dei dischi meravigliosi, dei capolavori, fino ad arrivare alla fine. Traccia che lo consacra e poi un lento deteriorarsi, perché probabilmente manca l'ambizione, manca quella roba che hai prima di emergere, che non sempre, diciamo, poi resta dentro, nonostante la sensibilità, nonostante si riesca nella vita a esprimersi poi artisticamente in futuro, ma quella cosa col pubblico, forse una volta che ti ci stacchi, non è che non torna indietro, però le possibilità si fanno più complesse. E questa sicuramente non è la storia di Fibra, che nel 2004 appunto esce con questo disco, un disco profano, un disco che se uscisse oggi, 2022, sarebbe ancora più devastante l'impatto, perché lì veramente si parla di cose, ci sono tracce in cui proprio si incita alla violenza sulle donne praticamente, cioè è il racconto sincero di un povero sfigato incazzato nero. Questo è Mister Simpatia. Lo stesso sfigato, tra parentesi, che 2 anni prima ti faceva "luna piena, tu che vai a cena, io da stamattina che aspetto questa sera". Quindi è lo stesso rapper, lo stesso personaggio che prima ti ha raccontato una faccia, adesso ti racconto i miei spettri, i miei disagi. La gente va fuori di testa. Cioè, una traccia "io non ce la faccio più, questa sera mi ammazzo". Tracce violentissime. Era diciamo lo scheletro di quello che poi è stato Tradimento, il primo disco, la firma Immeasure, primo disco, diciamo il disco che ha cambiato, che scrive un nuovo capitolo. Per me i capitoli sono fondamentalmente 3, 4, ma se il primo è Sangue Misto, Al secondo portiamo il nome Fabri Fibra e portiamo Tradimento. Applausi per Fibra come singolo. Perché quel tizio lì della Major è arrivato, hanno detto chi c'è, Fibra? Si è visto magari live le cose, ha detto ah, pericoloso, però investiamo. Un pazzo sto ragazzo. E investì un tot di 1.000 euro, il disco esce, boom di vendite. Se l'hip hop va al numero uno come i grandi cantanti pop, alla fine questa roba va un tot, lo dicevo da un po', questo canterà Fibra anni dopo. E abbiamo quindi Fabri Fibra che esce con Tradimento, un disco anche ben ritmato se vogliamo, mi viene in mente Rompiti il collo adesso, tracce di questo genere, che comunque sono canzoni appunto che violente da un punto di vista lirico. Rompiti il collo adesso, io ero un ragazzino, disse a mia zia, mi disse che vuoi per Natale, il disco di Fabri Fibra, e lei non, mi disse non te l'ho comprato perché il titolo più educato era Vaffanculo scemo, io devo pure tutelarti da questa roba, cioè, pensate un po'. Fibra era il cattivo, era la faccia sporca, e meno male che non avevano ascoltato Mister Simpatia. E io ricordo il primo giorno, ero in una gelateria, ero piccolo, guardai questo schermo che c'era sopra mentre stavano a far il gelato e vidi il video di Applausi per Fibra, vidi quel veliero sul petto di quel ragazzo, vidi questa idea, questo montaggio. Ho detto, sentì questa traccia, applausi, ma cos'è? Io ascoltavo i Beatles, ascoltavo i Queen, non ci potevo credere. Ho detto no, è come me, migliaia, migliaia, milioni di persone in Italia che hanno provato la stessa cosa. Rinasce la magia, perché era il periodo in cui era uscito 8 Mile, e la generazione era cambiata, ragazzi, cambia di giorno in giorno, di anno in anno. Eravamo, mentre la generazione precedente era sazia, noi avevamo fame e ci siamo nutriti di questo fenomeno, accantonato a quello di Mondo Marcio, che ha cantato proprio l'immaginario americano in Italia. E quindi noi avevamo questi due fenomeni che si sono lanciati, e poi tutti che hanno firmato in Major. I Dogo ci hanno messo un po' di più. Poco dopo sono arrivati, hanno firmato e tutto quanto, però dovevano entrare nell'immaginario comune, ma a Milano si ascoltavano solo i Dogo, quel periodo lì. E anche la crescita esponenziale è stata fatta rapidamente. In un attimo erano quelli che stavano emergendo, l'attimo dopo stavano guadagnando cifre pazzesche e facevano club privé in televisione. Erano passati magari anche 4-5 anni, però i Dogo sono stati un fenomeno pazzesco. Hanno preso l'immaginario proprio di strada, hanno fatto un cinema di strada come lo fa Noitz, però l'hanno fatto proprio pop, anche tracce unreleased come Le Voglio Piene, la traccia che fa la parodia a Tiziano Ferro, diventano dei fenomeni, diventano dei veri e propri VIP. Mentre nel frattempo in Italia scoppia Vallettopoli, tutta sta roba, e i VIP diciamo erano ancora quelli venuti della televisione, tronisti, gente così, e il VIP andava all'Hollywood a Milano, e però i rapper iniziavano a essere più seguiti, facevano date davanti a tantissime persone. Io ricordo, non mi scorderò mai, per il Bugiardo Tour, la data a Milano. Dove la fece? Fu la prima al Foro, all'Alcatraz. Fu la prima grandissima data, la trasmise MTV. Io ero davanti al televisore come un bambino, non ci potevo credere. E c'era quella sinergia tra Fibra e Vacca che difficilmente ho visto. Poi un disco del genere che comincia con Perdonami Gesù. E poi comunque già in quella situazione si vedeva che Vacca avrebbe sbottato. Cioè Vacca è una grossa personalità, ci ha sguazzato a fare il galoppino a Fibra, e Fibra ci sguazzava ad avere lui. Poi però non gli è piaciuta più sta cosa, dobbiamo essere sinceri. E a proposito di Vacca, Vacca era il king di MySpace. Vacca, dopo la grande esplosione del rap, era quello con più stream su MySpace, che è come dire, non dico Spotify oggi, però sì, era come dire Spotify oggi. Ed era il più cliccato, secondo in Italia, primo del genere mi pare. se non ricordo male, giusto per farvi capire perché poi si è riuscito a reinventare forte dopo la firma con la major e quanto era limitante per un rapper che era famoso nel web in quel momento avere una firma, perché comunque l'unico impatto che si aveva col rap erano che i video venivano caricati su YouTube, i videoclip ufficiali, spesso da neanche dai canali ufficiali, non da Fabri Fibra Vevo, ma da qualcuno che lo caricava. E quindi iniziano a firmare un po' tutti, lo stesso Vacca che poi fa un disco in major e si rende conto che la major non fa per lui. Inoki fondamentale, perché Inoki si batte per arrivare alla major, anche lui vuole la sua fetta di torta, si rende conto che comunque è un artista che si è sbattuto per l'hip hop, merita, e quindi di conseguenza anche a lui arriva il contratto. Ma anche lui si rende conto che non c'entra niente con quel mondo lì, perché non è come oggi che tu magari alla tua community la major ti fa firmare, tu comunque se sei abbastanza famoso fai un po' come ti pare, spedisci, è andata. Ci provano un po' a romperti le palle, ma invece ai tempi dovevi rientrare in un progetto unico, dovevi rientrare lì in una mentalità. E Inoki è un nomade, così si definisce, non puoi incanalarlo lì. E d'altra parte c'è il fatto che comunque anche tu ci sei caduto e hai messo quella firma, che poi ha fatto un disco bellissimo Inoki in major, quindi quello era più una questione proprio sua, personale. Però diciamo che tra il 2006, 2007 e 2008 era un'epoca felice, perché anche se c'erano diciamo le battle tra di loro, comunque il rap si era ripreso. Inoki ad esempio ha sempre cercato unione, ma lentamente chi ce la faceva andava per la sua strada, ed è questo che ha mandato un po' in palla il povero Fabiano, il fatto che un attimo ha detto: ma come, io ho fatto il disco con i Club Dogo, ci abbiamo creduto insieme, Fabri Fibra lo conoscevo, ho fatto il tributo a Gio Cassano, abbiamo fatto le cose insieme, quell'altro, cioè, nel senso, che sta succedendo ragazzi, dove andate tutti? Io mi sono sbattuto per sta roba e mo ognuno va per la sua strada. Ma poi che vi sta succedendo? Che tipo di musica fate? Perché non è più rap quello che fate? E questo è il discorso. Che poi, se vediamo come è diventato oggi il rap, quello era proprio rap estremo a tratti. Ma si aveva la percezione di aver perso qualcosa. Quindi immaginate quando questa storia arriverà alla fine. Se già lì avevamo perso qualcosa. Se tradimento era considerato commerciale, perché poi diciamo la svolta commerciale c'è stata dopo, che poi dici ok, ti sei sputtanato in tutto qua. Però già in quel momento i puristi non erano d'accordo, perché quella roba che era solo loro adesso era di tutti, era di dominio pubblico, però solo i veri amanti del genere, quelli che poi hanno portato avanti questa preferenza musicale, si sono andati a informare, hanno fatto approfondimenti, però la verità è che tutti quanti stanno là, applausi per Fibra, i classiconi dei Dogo, anche i classiconi di Inoki per esempio erano diventati conosciuti da tutti. Quando ritornerò da te, vabbè, questa fu la prima canzone, me la mandò un amico su MSN. Ritornerò da re dei Club Dogo, che strofa. Quindi c'è questo fatto nell'hip hop che i puristi non hanno mai accettato. E io che poi fino al 2015 per qualche anno ho organizzato eventi e organizzavo le jam, quindi proprio roba underground per i puristi hip hop. Poi ho iniziato anche a capire quella mentalità che si stava tramandando e il perché doveva morire. Quindi io non sono un purista, però ne ho da dire su quello che poi succederà. In ogni caso, con l'uscita del disco di Marracash nel 2008, con Badabun Cha Cha, ormai il rap si afferma nelle televisioni, su MTV, TRL, con Marracash che esplode, mantenendo comunque un ciclo di 3-4 anni dove comunque il rap c'è e sta in alto, proprio abbiamo la grande conferma che si andrà avanti, che usciranno nuovi artisti. E infatti in questi anni abbiamo un tot di grandi nomi di oggi che inizia a scaldare i motori, inizia a fare i primi mixtape. Mi viene in mente uno fra tutti, Jamie Tights. Questi erano gli anni di Extreme Team ed erano i rivali del mainstream. Cioè, mentre questi facevano la storia dell'hip hop, c'era l'antistoria, c'era gente che diceva: ma io lo faccio meglio, loro non sanno farlo, quando quella fase lì loro l'avevano vissuta 10 anni prima. È l'ennesimo, il solito grande conflitto tra padri e figli, se vogliamo, che qui è più tra fratello maggiore e minore. Non a caso in questa roba ci si chiama bro. C'è un fattore che dà dei punti in più al rap rispetto agli altri generi, in questa fase soprattutto. Un fattore che c'è sempre stato dall'inizio, ma che adesso inizia ad avere ancora più peso, perché si inizia ad andare tutti in quella direzione, al di là della musica. Sto parlando del web.
Ma noi non l'abbiamo fatto con questo intento, noi volevamo solo registrare una canzone, io e Joe. Qualsiasi disco ci avesse dato la possibilità, noi l'avremmo fatto. Ai tempi non era così facile registrare. Fritz the Cat era l'omino del momento, era quello che aveva i soldini, era quello che riusciva a produrre. E Lugi ci ha dato la possibilità di fare questa cosa, Lugi ha insistito e siamo riusciti a registrare. In realtà il fatto che Joe sia scomparso ha dato molto, molto eco a questa cosa. Credo che se non fosse successa la cosa di Joe non avrebbe avuto tutto questo successo, questa canzone. Comunque tutto questo mi ha dato un grosso peso, è stato un grosso peso su di me. Una grossa responsabilità su di me, che ero appena 18enne, insomma, ho dovuto lavorare duro per meritarmi il nome che ho.